Buonasera a tutti, bentrovati, buon anno, spero che abbiate passato un Kippur meraviglioso. Stasera ovviamente parliamo di Sukkot, probabilmente domani sera faremo una diretta anticipata e andiamo passo per passo. Ok, Sukkot, uno dei Shalrosh Regalim, una delle tre feste comandate della Torah, Pesach, Shavuot e Sukkot. Sukkot viene chiamato Zman Simchatenu, è il momento, il periodo della gioia. Finora abbiamo avuto Rosh Hashanah e Kippur che erano momenti di rigore, momenti di serietà, di introspezione, e appunto di rigore e alta preghiera. Dopo questi due appuntamenti arriva Sukkot, che non si parla più di rigore, cioè din, bensì si parla di chesed, di bontà, di gioia e simili. Sappiamo che la mitzvah principale di Sukkot è il lulav, ovvero prendere le quattro specie delle quattro specie di rami e scuoterli, che si fa soltanto durante il giorno, la notte no. Invece la mitzvah della sukkah, di entrare nella sukkah e mangiare in sukkah, è la mitzvah che si fa tutti i giorni, in qualsiasi orario, non c'è limiti. Ogni volta che una persona vuole mangiare o bere, può entrare in sukkah a qualsiasi ora. Addirittura i maestri dicono di abituarci a fare quello che di norma facciamo in casa, possibilmente, se si può fare, di farlo in sukkah. Per esempio, persone che lavorano da casa, ipotesi da computer, che possono andare a farlo in sukkah, anche se non fanno proprio la bracha tecnicamente, ma di passare il più tempo in sukkah a fare ciò che facciamo durante il giorno in casa o in ufficio, se si può farlo nella sukkah, è considerato una mitzvah. Leggere, studiare, chiacchierare, quando si può entrare in sukkah è un momento, va sempre bene. Adesso, come dicevate poco fa, dell'abbraccio, questa è anche una cosa che parleremo stasera. La sukkah rappresenta un abbraccio. Un abbraccio che quando Hashem abbraccia, ci abbraccia e dice, e fa vedere il suo amore verso di noi. Adesso, un abbraccio cosa fa? Circonda. Dice la Chassidut che c'è una frase dai Shir HaShirim, dai Salmo, dal Cantico dei Cantici, che dice: Smolot tachat le roshi, v'imino techapkeni. La sua sinistra è sotto la mia testa e con la sua destra mi abbraccia. Cioè, un abbraccio è fatto da due mani, una mano è sotto la testa e l'altra mano mi circonda con le due mani. Questa frase qua divisa in due, che con la sua sinistra sotto la mia testa, che è un mezzo abbraccio, e con la destra mi abbraccia, rappresenta due momenti del nostro mese di Tishrei. Rappresenta il Yom HaDin e il Yom Kippur, Rosh Hashanah e Kippur, che abbiamo detto che sono giorni di Din. Din vuol dire contrario di misericordia. Din è il giorno di, come si dice in italiano? Protas, Din, giudizio.
Giudizio.
Giudizio. Grazie. Giorni del giudizio, giorno di rigore, dove Dio è rigoroso verso di noi, perché infatti ci ha giudicati, e quello rappresenta la sinistra. Tutto quello che è giudizio e rigore, severità, è la parte sinistra. Perciò noi diciamo: Smollo tachat le roshi, la sua sinistra è una parte dell'abbraccio. Perciò i due giorni di Din, di Yom HaDin, di giudizio di Rosh Hashanah e Kippur. Questa è la prima parte del mese. Poi arriva Sukkot, che viene appunto chiamato non più il momento del rigore, bensì il momento della simcha, della gioia. Infatti, una preghiera che chiamiamo Zman Simchatenu, il periodo, il momento della nostra gioia. Non più rigore, non più giudizio, ma passiamo alla gioia. Infatti, perché la gioia viene dopo i momenti di giudizio? Perché quando siamo stati giudicati e abbiamo passato Yom Kippur, che abbiamo espiato i nostri peccati, allora sì che possiamo cominciare a gioire. Perché finché non hai chiesto scusa ad Hashem, non hai espiato i tuoi peccati e non sei stato perdonato, non hai in realtà un motivo particolare di gioire. La gioia è un qualcosa che viene da dentro. Non è una cosa soltanto esterna, la gioia di norma non è esteriore. Gli oggetti esteriori non possono portarmi gioia, perché se fosse così, il momento che mi viene a mancare quell'oggetto, mi viene a mancare la gioia, vuol dire che la gioia non è una cosa completa. La gioia non può dipendere da un oggetto che oggi c'è, domani chissà. La gioia deve essere una cosa coltivata da dentro di me. Infatti, appunto, dopo che abbiamo passato Rosh Hashanah e Kippur, che abbiamo, diciamo, pulito un po' la nostra fedina penale, per modo di dire, no? Che siamo elevati, abbiamo chiesto scusa, abbiamo tolto tutte le nostre negatività, tutto quello che è tossico, tutto quello che è negativo, l'abbiamo tolto, allora sì che adesso può arrivare la vera gioia, perché da dentro ci siamo puliti. E da dentro può scaturire la gioia del prima Sukkot e poi Simchat Torah. Perciò arriva il momento di Sukkot, che viene chiamato Zman Simchatenu, il momento della nostra gioia, che è appunto il braccio destro. Braccio destro è la destra, è sempre Chesed, Chesed è bontà. Chesed è elargire, invece la sinistra abbiamo detto che è rigore. Perciò questo abbraccio dalle due mani è quello che succede durante il mese di Tishrei. Perciò questo Yeminot Chabekeni, con la sua destra Hashem ci abbraccia, cosa rappresenta, come dicevate voi? Rappresenta la sukkah. La Sukkah è quella capanna che noi costruiamo e entriamo appunto in questi giorni su Sukkot, che rappresenta appunto l'amore che Dio ci dà. Adesso vediamo i vari livelli di amore, e lui ce lo dimostra tramite appunto il suo abbraccio. In effetti abbiamo parlato altre volte negli anni scorsi che l'unica mitzvah dove noi la facciamo con tutto il corpo, dove noi entriamo nella mitzvah, oltre al mikve, è la mitzvah della sukkah, che noi entriamo proprio, siamo circondati, tutto il corpo è circondato dalla mitzvah, perché la mitzvah è di entrare in questa capanna, e entrandoci noi stiamo facendo appunto, siamo circondati. Le altre mitzvot che facciamo, mettete filin, le candele, anche il scialle che ci copre, non è che ci avvolge totalmente il corpo, non entriamo col corpo, ma la sukkah è l'unica mitzvah che noi appunto, oltre al mikveh, che noi entriamo totalmente e ci circonda, ci avvolge totalmente, è la sukkah perché appunto rappresenta l'abbraccio di Hashem. Adesso cerchiamo di capire cosa rappresenta questo abbraccio. La domanda è adesso, come noi possiamo dimostrare, visto che qua parliamo di amore di Hashem verso di noi, che lui dimostra il suo amore e ci abbraccia, cerchiamo di capire come una persona può dimostrare il suo amore verso il prossimo. Il primo modo, il più semplice, più banale, lineare, è parlare. A base di un rapporto di amore, la cosa basilare ci deve essere il parlare. Perché per dire ti amo, ti voglio bene, parlare per rafforzare, incoraggiare, motivare una persona, tirare sul morale, e così via. Tutto quello che è tramite il parlare tra due persone, questo è simbolo di amore. Quando due persone si amano, si rafforzano l'un l'altro, parlano l'uno con l'altro. L'intesa cos'è? Quando ci si parla, ci si capisce. Molte volte le problematiche tra le persone viene quando non ci si parla o quando ci si parla, ma non si capisce, non ci si capisce, perciò nascono i vari litigi e così via. Perciò il primo livello, il basico del dimostrare il proprio amore è la parola. Sono tutti d'accordo? Ok. Dopo, il secondo livello, un po' più alto, è il bacio. Baciare una persona rappresenta sicuramente amore. E questo, il secondo livello, è il livello più alto della parola. Perciò la parola è il livello più basso, il più basico. Dopodiché viene il bacio. Quando noi baciamo una persona, è un livello profondo di dimostrare il nostro amore. Il terzo livello che i maestri ci insegnano è lo sguardo. Noi stiamo andando qua in scala, uno più alto dell'altro. Lo sguardo vuol dire guardare fisso negli occhi. Molte volte vedete delle persone che tu gli stai parlando o lui ti sta parlando, ma non ti guardano negli occhi. Perciò non c'è. Non per forza devono essere due persone che si amano, anche due persone così, due amici o due persone che sono appena incontrati. Quando tu guardi negli occhi una persona, vuol dire che sei concentrato su questa persona, ti stai dando a lui, stai ascoltando la persona. Com'è brutto quando tu parli e la persona che hai davanti non ti guarda? È molto fastidioso, non so se anche per voi è lo stesso. Io non lo sopporto. Ti sto parlando e tu non mi guardi, però certe persone non lo fanno apposta, non se ne accorgono neanche. Però comunque, parente. Allora, quando tu guardi una persona, vuol dire sono con te, ti sto ascoltando, tu mi stai dando le tue parole, mi stai parlando, mi stai guardando, io ti riguardo indietro. Perciò il guardarsi negli occhi. Molte volte due persone si possono guardare negli occhi e non dire niente e capirsi perfettamente. Perché è un simbolo. Gli occhi da soli. Ovviamente ci deve essere un'intesa, non due persone casuali, ma quando due persone sono marito e moglie, per esempio, e si guardano gli occhi, a volte non hanno neanche bisogno di parlarsi, e già lo sguardo parla di per sé. Perciò lo sguardo negli occhi profondo è un altro simbolo di amore tra le persone. Dopodiché, più di tutti è abbracciare. Perché abbracciare è il livello più alto di intesa e di amore? Perché tu, abbracciando una persona, la stai stringendo a te. Parlare, guardare, baciare anche, non rende tanto l'idea quanto stringere una persona e abbracciarla a te. Questo è il livello più alto di dimostrare il proprio affetto e il proprio amore. Adesso, cosa notiamo? Abbiamo quattro livelli. I primi tre, guardare, parlare e baciare, se fate caso, i primi tre sono faccia a faccia. Io ti guardo negli occhi, sei di fronte a me, io ti parlo, sei di fronte a me, e io ti bacio, sei di fronte a me. I primi tre sono faccia a faccia. Il quarto, invece, quando noi abbracciamo, che è quello più alto che abbiamo detto, non c'entra la faccia, bensì il nostro dietro, la schiena. Quando tu abbracci qualcuno, lo avvolgi la sua schiena. Vedete, i primi tre hanno a che fare con il viso e il quarto ha a che fare con la schiena. Cosa vuol dire? I primi tre che simboleggiano amore sono i tuoi pregi, il tuo sorriso, la tua bellezza, la tua bontà. Sono cose che noi vediamo viso a viso. In qualcosa che mi dai, in qualcosa che mi fai, che mi fa star bene. Perciò sono cose viso a viso. Ma abbiamo detto che il più importante di tutti è abbracciare. Perché abbracciare, che proprio non ha a che fare con il viso, ma ha a che fare con la schiena, è il più alto di tutti? Chi può dirlo? È un paradosso, no? Perché se tu mi dici che l'abbraccio è la parte, è numero uno, perciò il più basso che c'è di simboleggiare l'amore, perché appunto è la schiena, lo capirei, perché la schiena è una cosa di dietro, invece il viso è più importante. Sarebbe, secondo la logica che stiamo raccontando, sarebbe logico dire che l'abbraccio, visto che l'abbraccio tocca la schiena, che è una parte esterna di dietro, apparentemente sarebbe la parte meno importante dell'amore. Invece qua è la più importante. Provate a dirmi perché.
Perché lo circondi,
Siamo d'accordo, ma perché?
Perché usi due mani, usi due braccia, secondo me.
Ok, ma ha sempre a che fare con la schiena, che è la parte di dietro, non è la parte davanti. Quello che dite è giusto, prego.
Perché non lo vedi? Lo ami anche se non lo vedi. Lo senti tu anche se non lo vedi.
Vicinissimissimo, ma non è perfetto. Corina?
Forse perché no, mi viene in mente la Torah, però magari non c'entra niente.
Ovvero?
No, mi viene in mente che se noi ci pensiamo in un abbraccio con Hashem, no? Cioè, a me viene in mente il passaggio della Torah di quando Moshe gli chiede di guardarlo, ma lui dice: tu potrai vedere soltanto la mia parte dietro, la mia
Dietro.
schiena, e non potrai vedere il mio volto. E quindi mi è venuto
Sì,
in mente questo, ma
però non è,
semplicemente,
non
no,
è
certo.
giusto, ma non c'entra con questa. Stava
Non
dicendo qualcosa,
potrai.
Corina? Ha acceso il microfono, sì.
Forse perché la parte di dietro rappresenta anche gli aspetti negativi, cioè io ti amo nella tua completezza. Buonasera,
Ok, chi è Silvia? Buonasera.
sono
Nuova.
Silvia Pellus da Roma.
Ok, da Roma avevamo capito sicuramente. Ok, benvenuta, benvenuta.
Grazie.
Giustamente, quando è vis-à-vis, è una cosa ovvia. Ti amo perché mi dai un sorriso, mi parli, mi incoraggi. Qua l'abbraccio di Dio, anche se tocca la schiena, cioè una parte così dice, posteriore della persona e non la frontale, Dio ci sta dicendo vi amo anche se mi voltate le spalle.
Wow.
Questo era veramente wow. Proprio così. Quando due persone si amano, due umani, sì, anche lì dovrebbe essere ti amo anche se mi volti le spalle, però è più difficile tra due umani, perché quando uno volta le spalle, allora l'amore comincia un po' a barcollare, a rompere e così via. Di norma noi ci amiamo quando abbiamo un rapporto diretto viso a viso, vuol dire mi dai, io ti do, ci scambiamo determinate cose, perciò il nostro amore continua ad andare avanti. Dio dice, anche se voi mi girate le spalle, mi tradite nelle vostre intenzioni, non fate quello che io voglio e non fate esattamente alla parola quello che io vi chiedo di fare, perciò mi voltate, il mio amore per voi è al di là di quello che voi fate, è incondizionato. Perciò Dio a Sukkot ci fa vedere un amore così profondo che noi non abbiamo in nessun'altra festa della Torah, non abbiamo una dimostrazione di amore così profonda quanto quella della Sukkot, che è l'abbraccio, perché ci
Ma
abbraccia da dietro. Sì?
abbracciare non è girare le spalle. Se io ti abbraccio e
No,
sei di fronte a me,
no, siamo d'accordo, io ti abbraccio la schiena, è la parte di dietro di me, non ti sto abbracciando la faccia, il
sì,
cuore.
però per arrivare alla schiena devo abbracciare anche il tuo davanti.
Siamo d'accordo? No, l'abbraccio, le mani che abbracciano, le braccia vanno sulla schiena, sul dietro della persona.
Beh, le mani, ma le braccia rimangono sul corpo, poi dipende dalle dimensioni
D'accordo?
della
No,
persona.
siamo
Se
d'accordo. No,
uno pesa 30 kg, allora
non stiamo parlando, attenzione, dicevo, non stiamo parlando di chi fa l'abbraccio, ma di chi riceve. Chi riceve l'abbraccio è la sua schiena che viene abbracciata. Ok?
ma è uno scambio l'abbraccio.
No, uno può stare fermo, l'altro può abbracciare.
È vero,
Non due che si abbracciano.
è vero. È vero.
Uno può stare totalmente fermo e l'altro viene e lo abbraccia. Perciò abbracciandolo
Brutto.
tocca il dietro della persona, dimostrando appunto che il mio amore è incondizionato. Il mio amore è al di là, che se tu mi dai o non mi dai, se tu corrispondi col mio amore o meno. Dice Dio, il mio amore per voi è al di là di tutto.
Però uno, se io abbraccio una persona e questa non mi riabbraccia, è come quando io guardo uno mentre gli parlo e lui sta guardando da tutte le altre parti, secondo me.
Sì, ed è esattamente quello che facciamo noi. Esattamente, brava. Dio è
Allora
quello
non
che
è un.
Dio è quello che ci abbraccia e noi guardiamo in giro. O addirittura ci giriamo o andiamo via. Esattamente, di quello che stiamo parlando, proprio questo. Perciò Dio dice che voi ci siate o meno, che voi partecipiate e mi abbracciate indietro, o rimanete lì come una mummia ferma, a me non mi interessa. Io il mio amore ve lo do. Che tu ci sia o meno, con la testa, che tu sei, come si dice, emotivamente sei partecipe o meno, a me non mi interessa. Io ti amo e ti faccio vedere così. Perciò la sukkah è questa. La sukkah è il simbolo più alto di amore che Dio, adesso vedremo, non è ancora finito. È il simbolo più alto di amore che Dio ci può dimostrare, perché appunto ci coinvolge totalmente nella sua casa, nella sua sukkah, e dice: sei parte di me, sei dentro di me, sei nella mia casa, nella mia sukkah, ti proteggo io. E questo è quello che una persona dovrebbe sentire quando entra nella sukkah. Entrare nella sukkah, infatti, entrare nella sukkah è un posto santissimo. Non pensiamo che se la sukkah è una cosa momentanea di una settimana, è fatta di foglie, di qualche pezzo di legno, allora non ha un valore. La sukkah ha un altissimo valore di santità, altissimo, tant'è che secondo l'usanza hasidica, per esempio, tutte le persone dormono in sukkah, mangiare, bere, e la halakhah richiede anche di dormire in sukkah. Però l'usanza, probabilmente presa dalla Kabbalah, ma l'usanza hasidica è da Chabad, per esempio, noi non dormiamo in sukkah, apposta non vogliamo dormire in sukkah, perché come fai a dormire in un posto così santo? Essendo un
Rav
posto.
è un po' come dormire con i tefilim addosso, eh.
È un po' come andare a dormire in sinagoga. Chi pensa di andare a dormire in sinagoga? Sì, va bene, nei quei 10 minuti che il rabbino parla, dormiamo un pochettino, però vabbè, non è. Poi mi risveglio, va bene, ma non è che ti sei preparato. È successo, è dormito. Ma andare a dormire, mettere il pigiama, a dormire al tempio, davanti alla Aron, davanti alla Torah, chi lo fa? Nessuno. Allora, dai Hasidim non si usa dormire, appositamente non vogliamo dormire in sukkah. Perché? Perché è un posto santissimo. Perciò, tornando. Sì.
Nel Midrash su Bereshit, nella nascita di Adamo ed Eva, c'è scritto che Adamo ed Eva erano all'inizio, Adam Kadmon, un unico uomo, un'unica persona, a attaccati per la schiena e che quindi in realtà quando viene tolta la costola, in realtà è una metafora per spiegare che Hashem ha diviso un'anima e un corpo che erano già originariamente uniti assieme. Quindi l'abbraccio viene visto in questo caso come un desiderio di fusione tra e di legame fra due persone e due corpi, fra marito e moglie un abbraccio e rinsaldare e riunire la separazione che è stata fatta appunto in Bereshit. E qua la Sukkah in questo caso è il legame che Hashem ha con noi perché noi siamo Chelek Hatich di Hashem, siamo c'è cioè un pezzo, una parte di Hashem e non viene altro che fatto che essere confermato e visibile dalla Sukkah.
Esattamente, grazie. Esattamente così.
Ma anche da un altro punto di vista, adesso non so se c'è una relazione o dico una stupidaggine, ma Kadosh Baruch Hu nutre le klipot Achorayim dalla schiena, cioè il suo amore anche per queste cose che sono impure viene sempre dalla schiena, anche se lo fa con un senso di allontanamento, però c'è sempre questa cosa che l'amore di Kadosh Baruch Hu anche verso le klipot, che sono l'impurità più assoluta, viene dalla schiena, perché
Sì,
lui
nel
nutre con
senso
l'Netzitzot delle Achorayim.
le forze del male, la clipa, vuol dire tutto quello che è il contrario della
Al
santità,
contrario,
da dove
appunto.
vivono loro, da dove perché esiste il male, perché esiste l'impurità. Loro anche vengono nutriti da Hashem, perché alla fin fine sono in missione di Dio. Tutto quello che c'è
Missione, sì.
nel mondo è perché Dio l'ha voluto. Anche quello che è contrario a Dio, paradossalmente è Dio che l'ha voluto. Per fare un contrasto, per poter poi arrivare a livelli più alti di conoscenza di Dio, per poter apprezzare di più il bene e tutte quelle storie lì. Perciò questo male qui, questa clipa, da dove riceve forza? Da Dio, ovviamente. Tutto riceve forza da Dio in questo mondo, ma il Tanya dice che ricevono da dietro di Dio. Quando tu, per esempio, hai amore di dare qualcosa a qualcuno, glielo dai frontalmente, quando invece vuoi dare a qualcuno qualcosa in modo spregevole, glielo dai dietro le spalle, non ti giri verso di lui, glielo tiri dietro, glielo dai indietro. Perciò di nuovo vediamo il dietro, quello che il dottor Messina sta dicendo. Ok? Perciò questo rappresenta un amore incondizionato, un amore puro, anche appunto se non è ripagato indietro. A volte un figlio o un marito, una moglie, chi sia, per quanto appunto lo si ama, a volte gira le spalle, però non smettiamo mai di amarlo. Un figlio è difficile smettere di amarlo. Perché? Perché è parte di te. Anche se fa di tutto, di cose non belle, comunque rimane parte di te. Perciò anche Hashem, che è nostro padre, noi siamo i suoi figli. Quando noi giriamo le spalle, il suo amore non si blocca. Vi ricordate quella storia che ho raccontato diverse volte, del rabbino che va in prigione e abbraccia il carcerato? Lo ripetiamo velocemente. C'era questo rabbino che andava a visitare i carcerati, perché in America dappertutto, no? Il prete va a visitare i carcerati cristiani, e poi c'è l'imam, e poi c'è il rabbino, ognuno il proprio culto gli si dà permesso di andare a visitare le persone. Allora questo rabbino andava a visitare in prigione americana gli ebrei, e un giorno vede che c'era questo omone, un gigante, un uomo di colore, eccetera, eccetera, che era temuto da tutti. E quando il rabbino è entrato, questo era appena arrivato, e non l'aveva mai visto, e vede che questo qua lo sta guardando in un modo molto strano, molto storto. Il carcerato guardava il rabbino male. E allora il rabbino ha avuto un attimo di coraggio, va e abbraccia questo omone e lo spiazza, no? Perché lui lo guardava male, come se volesse intimorirlo. E il rabbino invece va e lo abbraccia, e sottofondo si sente tutte le persone che erano lì dicevano: che coraggio ha avuto lui! È andato ad abbracciare il più temuto di tutti noi, questo uomone di colore. Allora in quel momento in realtà questo omone si è sciolto e ha chiesto al rabbino di abbracciarlo una seconda volta, una terza volta, è sempre più forte e così via. E allora alla fine il carcerato dice al rabbino: guarda, se io avessi avuto questi abbracci, se da bambino i miei genitori mi avessero abbracciato così con calore, così forte come tu mi stai abbracciando adesso, io in questo momento non sarei qui in prigione, sarei una persona normale fuori. Vuol dire che appunto mancanza di amore, mancanza di abbracciare, mancanza di affetto porta le persone purtroppo a fare cose che magari altre persone che hanno ricevuto più amore magari non fanno. Ok, adesso abbiamo parlato di bacio, abbiamo parlato di parola, di parlare, abbiamo parlato di questi livelli di amore, no? Andiamo a vedere, andiamo a mettere nelle festività ebraiche, andiamo a vedere come questi tipi di amore si connettono con ogni festa. E mi spiego. Pesach. Pesach, la Pasqua ebraica. Pesach vuol dire Pesach, la bocca che parla. Chiaro. Perciò parlare simboleggia Pesach. A Pesach parliamo, a Pesach raccontiamo la Haggadah, raccontiamo l'uscita dell'Egitto, perciò Pesach è parlare. Perciò l'amore che si vede tramite la parola. A Shavuot viene il bacio, perché quando Hashem ci ha dato la sua Torah, un bacio, quando due persone si baciano sulla bocca, cosa succede? L'aria di una bocca entra nell'altra bocca. Un bacio unito, c'è uno scambio di aria. Cos'è questo? Dicono Chachamim perché questo ha a che fare con Shavuot? Quando Hashem ci dà la sua Torah che entra dentro di noi, la Torah che Dio ha dato, i comandamenti, non è una cosa che noi entra nell'orecchio e basta. La Torah entra, fa parte, diventa parte di noi stessi, così come il bacio ci si scambia qualcosa, così è anche la Torah. A Shavuot perciò è il bacio. Invece Rosh Hashanah, Yom Kippur e i 10 giorni di Yamim Noraim, giorni che Hashem ci guarda, giorni di timore e reverenza, sono appunto il guardare. Perciò questi tre livelli, guardare, parlare e baciare, lo vediamo nelle tre festività, nei tre Chagim. Il baciare, abbiamo detto, è dare qualcosa alla Torah, è quello che abbiamo detto. Quando arriva i giorni di timore che Dio ci guarda, questo è il guardare. Poi il quarto, il livello più alto è Sukkot, che appunto vuol dire abbracciare. Bello questa, no? Delle tre festività che sono i tre simboli di amore, invece il più alto di tutti è Sukkot. Perché è più alto di tutti? Perché è il vero amore, è la gioia, perché è Sman Simchatenu. Sukkot ci vuole insegnare che, fate attenzione, noi pensiamo, non so per quale motivo, si pensa che per arrivare a Dio, per amare Dio, bisogna per forza essere tristi, bisogna per forza essere, non so, talmente seri che non può neanche fare una battuta, che guai. Non è questo, non so da dove venga fuori questa ideologia molto sbagliata, molto tossica, che la teshuva bisogna farla piangendo, la teshuva bisogna farla soffrendo. Niente di tutto ciò. Ci sono momenti dell'anno che bisogna essere un po' seri, c'è rigore, c'è giudizio di Dio, allora ovviamente nei giorni di giudizio c'è un certo modo di come connettersi con Dio, ma finito il momento del giudizio, infatti i maestri dicono che quando arriva i giorni di Sukkot, che sono i giorni di festa, di gioia, è semplicemente la continuazione di Rosh Hashanah Kippur. Ovvero, a Rosh Hashanah Kippur noi ci connettiamo con Hashem tramite il rigore, tramite il timore, invece a Sukkot noi ci connettiamo con Hashem tramite la gioia, che non è inferiore al rigore, al timore che abbiamo a Rosh Hashanah Kippur, se non che addirittura più di più. E questo è il punto. Molti pensano che bisogna essere, ripeto, musoni, tristi, gobbi, no. Bisogna essere gioiosi, bisogna prendere la vita con tranquillità, con serenità, perché Hashem non vuole che noi viviamo male. Ripeto, non vuol dire che adesso dobbiamo fare tutto come se niente fosse. No, bisogna avere sempre rigore, sempre timore per Dio. Poi bisogna avere anche amore. Amore e timore. Tutte e due, ma timore non vuol dire paura, timore vuol dire reverenza, timore vuol dire un rispetto talmente alto, timore vuol dire ho paura di tradire le tue aspettative. Questo è un bellissimo tipo di amore, ma non ho paura di te, non ho paura che tu mi punisci, perché quello è un modo basso di amare Dio. Ho paura, allora ti amo perché ho paura. Che brutto tipo di amore che è. Due persone quando si amano, uno non deve avere paura dell'altro. Ti amo perché sennò ho paura che mi togli qualcosa. No. L'unica forma di paura che ci deve essere tra due che si amano è ho paura di rovinare il mio rapporto con te. Questo sì. Ho paura di tradire le tue aspettative. Questo sì. Perché un uomo o una donna. Metti conto un uomo che va lontano in viaggio, un uomo come si deve, non ci pensa neanche un attimo di tradire la moglie. È dall'altra parte del mondo, lei non potrà mai scoprirlo, lei non lo vede, ma perché l'uomo non lo fa? Non perché la moglie non lo vede, perché lui non vuole rovinare il suo rapporto con sua moglie. E facendo quella cosa rovinerebbe il suo rapporto con la moglie. Ma anche se lei non saprà mai, il rapporto viene lacerato. Ma vuol dire, non mi interessa che lei lo sappia o no. Mi interessa che da parte mia non voglio rovinare il rapporto con mia moglie. E questo è quello che ci deve essere. Non è paura. È paura di rovinare un rapporto che sta andando benissimo. Questo è quello che ci deve essere tra noi e Dio. Perciò la gioia di Simchat Torah, di Sukkot e altri momenti dell'anno sono un modo diretto di arrivare ad amare Hashem, più ancora del timore, del rigore che c'è a Rosh Hashanah Kippur. Perciò i maestri ci dicono, è il momento, passato i momenti di rigore, arrivano i momenti di gioia. Ci siamo? Ok. Adesso, la mitzvah di entrare nella sukkah, cosa comporta? Mangiare. Mangiare. Se io voglio entrare in sukkah e fare la berakah, se io entro in sukkah a sedermi soltanto, ecco, tante persone sbagliano, non devo fare la berakah, la benedizione. Per entrare e sedermi, non devo fare la benedizione. Quando faccio la benedizione per mangiare, per sedermi su qua? Solo quando mangio qualcosa. E anche lì, cosa mangio? C'è chi per forza vuole fare la bracha di Mezonot, c'è chi vuole fare a mozzì addirittura, o c'è chi dice che anche Mezonot basta. Vuol dire o mangiare pane o anche mangiare qualcosa di farinaccio, come un dolce, un cracker, eccetera. Ma tutti siamo d'accordo che per un frutto, o per dell'acqua, per bevanda, non c'è bisogno di fare la bracha. Perciò la mitzvah del giorno, della settimana, è entrare in sukkah per mangiare e, come dicevamo prima, dormire, per chi usa farlo. Non c'è scritto vai, sì, abbiamo detto prima che qualsiasi cosa che tu fai in casa, fallo in sukkah, è bello, tutto quanto, ma non c'è una benedizione su quello. Se io vado a pregare nella sukkah o vado a studiare Torah nella sukkah, non devo fare una benedizione. Perché la vera mitzvah che cos'è? mangiare e dormire in sukkah. Non pregare e non studiare, sì?
E allora, come mai si dice la shei besukah e non le kol o lishtot besukah? Se mi
Bellissima domanda.
siedo solo, dovrei dire la shei besukah, teoricamente, no? E invece è per mangiare, però non mangio, ma dico per sedermi, per stare, insomma. Non so se ho reso l'idea.
Ha reso l'idea, ma non mi viene adesso la risposta. La domanda è giustissima. Rotas.
Forse perché
Una
prima si fa
volta, una
l'ofa e non
volta,
si.
una volta, una volta che in Sukkah c'era ancora, c'era mio maestro Rav Lazar, Rav Moshe Lazar, e qualcuno si stava sedendo, dicendo la Yeshiva Sukkah, e l'ha stoppato subito, come stavi dicendo tu, perché gli ha detto: qua non si intende sedersi, ma va Yeshiva, c'è scritto va Yeshiva Yaakov, cioè si è. Quando Jacob è scritto nella parasha, non si è seduto, ma è andato ad abitare, è andato
Ad abitare.
nella parasha, non so, dopo l'Eklecha, no,
Ok,
dopo,
ma
un po' più
rimane la
avanti,
domanda.
Vayeshev, si intende, Vayeshev si è andato a stabilirsi, ad abitare, dove è Ashkem, adesso non mi
Ok,
ricordo.
ma
Sì,
la domanda
Vayeshev,
rimane, la sento col mangiare.
Lagur, 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 Lagur.
Beh, perché quando si arriva in un posto in cui si abita, sono due cose che si possono fare: una è mangiare, l'altra è dormire, come hai detto tu. E quindi mangiare, visto che dormire non si può perché c'è una forza spirituale fortissima, almeno per il Shabbat, mangiare invece conferma questa cosa. Sì.
Quindi un lasceve esteso, diciamo così, a tutte le attività umane del lagur, insomma. Anachnu gorim be suke.
Esatto. Adesso, per non perdere il filo, andiamo un attimo avanti. Perciò la mitzvah della settimana è mangiare e dormire in sukkah, cose che normalmente noi che facciamo normalmente, non ci vuole una grande scienza per mangiare e dormire, no? Non è che devi fare un corso accelerato di Kabbalah per poter mangiare. Mangiare e dormire è una cosa che facciamo da neonati in un modo naturale. Allora qua dice: queste cose qua, che sono le più naturali, dormire e mangiare, se fatte in una sukkah, diventano una mitzvah. Prima e dopo di Sukkot, se io vado a mangiare qualcosa in casa mia, non faccio nessuna mitzvah. Ho fame, vado a mangiare. Sì, ok, faccio la bracha, va bene. Ma benedico Dio per il cibo che mi ha dato. Ma non sto facendo una mitzvah. Mangiare, bere, dormire non è una mitzvah. Ma se lo faccio in sukkah, diventa una mitzvah. Cosa vediamo qua? Dice Hashem: io ti amo così tanto, non solo quando preghi, studi e fai delle mitzvot, ovvero faccia a faccia, bensì anche quando fai le tue cose fisiche personali, ti amo per quello che sei, senza limiti, senza condizioni. Questo è ciò che Hashem fa con noi ed è quello che dobbiamo imparare a fare con il prossimo. Prende una cosa, la più naturale, mangiare e dormire, dice, se lo fai in sukkah diventa una mitzvah. Vuol dire, Dio dice, ti voglio così vicino che non ti chiedo di fare chissà che. Mangia, bevi, dormi. Ma se lo fai qui in sukkah, è una mitzvah. C'è un modo più grande di dimostrare l'amore di Dio per noi, che anche facendo una cosa normale si trasforma in mezzo, non c'è. Però Dio dice: questo è il mio amore per te. Per capire ancora meglio, mi pongo una domanda. Quali erano i miracoli che gli ebrei avevano nel deserto? La sukkah. Noi perché andiamo a abitare in sukkah? Per ricordare le nuvole che c'erano nel deserto. Allora, nel deserto c'erano queste nuvole che ci accompagnavano. C'era la colonna di fuoco che di sera dava luce e riscaldava, perché di sera nel deserto c'è un freddo molto potente, e di giorno nel deserto non essendoci ombra, il sole è cocente, perciò due poli totalmente opposti. Cosa succede? La sukkah che noi facciamo in questi periodi è per ricordare, per celebrare che i 40 anni che noi eravamo nel deserto abbiamo vissuto in un modo miracoloso. Queste nuvole che ci circondavano erano nuvole che appunto da sopra filtravano il sole, perciò il sole non batteva, ma c'era come appunto un ombrello di nuvola. E di notte c'era la colonna, perciò tutte queste eravamo come in un cocoon, come in una palla di vetro, eravamo custoditi in tutto per 40 anni. Perciò la Sukkah è quello che ci ricorda adesso, questo. Però ci sono altri due miracoli che noi non festeggiamo e noi non celebriamo. La manna, 40 anni la manna è cascata dal cielo, e l'acqua per merito di Miriam. Allora, la domanda è: perché quando arriva Sukkot festeggiamo e andiamo nelle capanne per ricordare e ringraziare Dio che 3.300 anni fa abbiamo vissuto in capanne? Questo lo celebriamo, lo ricordiamo. Ma gli altri due miracoli? Non c'è nessuna festività che noi ringraziamo la manna o che noi ringraziamo l'acqua. Perché? Una seconda domanda. Sì. Protas.
Fai anche la seconda.
Allora, la prima domanda è questa: perché festeggiamo soltanto le capanne, le nuvole e non l'acqua e la manna? La seconda domanda è: l'Alacca dice una cosa molto strana. E dice così: se una persona durante Sukkot, metti conto piove, metti conto fa freddo, se la persona ha disagio, mitztaer, ha un forte disagio a mangiare in Sukkot perché piove, fa freddo o quant'altro, l'Alakha dice, vabbè, la prima sera è obbligatorio, ci sta, l'Alakha dice, puoi andare a mangiare in casa tua. Se piove forte, andare a mangiare in casa tua. Se c'è un vento forte, se fa freddo, se stai male, se non è piacevole stare in sukkah, non ti preoccupare, prendi e vai a casa a mangiare. Non c'è nessun'altra regola nella Torah che dice: se sei stanco, non mettete piedi in oggi. Se
Perché
sei
la Shukah era il condizionatore, era il comfort.
sì.
Se piove non c'è comfort. E l'acqua e la manna è necessario e quindi non sono comfort.
Fammi dare passo per passo. Non c'è nessuna halakha che dice alla donna: beh, se oggi sei stanca, se hai cucinato troppo per Shabbat, non accendere le candele di venerdì. Non esiste. Io devo organizzarmi con il tempo, so che la mattina devo uscire a una certa ora, mi sveglio tot primo per mettere tefillin. Le mitzvot non sai che si fa. È l'unica mitzvah che Dio dice: se sei sofferente, non fare e vai a mangiare in casa. Allora, qua abbiamo due domande. Uno, perché l'acqua e la manna non la festeggiamo? E l'altra domanda è perché questa regola che se sei sofferente puoi anche entrare in casa. Chaim, Protas?
Allora, per quello che riguarda l'acqua, in realtà la festeggiamo proprio a Sukkot, che c'è la Simchat Beta Shoeva, che è la festa più grande e più felice di tutto l'universo che esista, perché era Shavtei Mai Vesason, come scrive anche il profeta Yeshayahu, attingete l'acqua dalle fonti della salvezza, il simbolo della Torah, che l'acqua è regolata dalla Torah, e quindi siccome c'è scritto che non si può stare senza bere per 3 giorni, non solo è scritto, ma è anche vero, se qua il dottor Messina può confermarlo assolutamente, si può stare senza mangiare, ma senza bere per 3 giorni, dopo un po' il corpo,
Certo.
insomma, ecco. Infatti Kippur dura un giorno solo e anche tutti i digiuni durano un solo giorno. Ed è anche quello se uno ha problemi importanti tipo reni, diari, eccetera, e assolutamente esentato, perché Pikuach Nefesh è più importante la vita, la salute, che fare un digiuno in questo caso, quindi assolutamente è così. Mentre per quello che riguarda la manna, allora, quindi l'acqua è in questo senso qua, quindi l'acqua e la Torah sono ogni 3 giorni, sono già una cosa che fa parte della vita della persona stessa, e quindi non c'è bisogno di precisare che deve stare per forza in succa per l'acqua. Quindi, mentre per quello che riguarda la manna è presente in succa quando noi prendiamo le due challot che rappresentano la manna che cadeva 2 volte prima di venerdì e di Yom Tov, eccetera, perché e quindi non si può mangiare in Sukkah senza fare la mozzì su 2 callotte, quindi è assolutamente presente, e quindi è sottintesa, implicita e diciamo così, è intrinseca, e quindi non c'è bisogno di precisarlo.
Ok, adesso diamo altre risposte. Allora, quando Hashem ha liberato gli ebrei dalla schiavitù, Dio ha detto: vi porterò sul Sinai e sarete miei servitori. Vuol dire, dandoci la Torah, noi diventiamo i suoi servitori. I suoi servitori, in linguaggio semplice. Adesso, se tu, Dio, fate attenzione a questo passaggio, se tu mi tiri fuori dal deserto, dall'Egitto, mi fai andare 40 anni nel deserto per poi arrivare sul Sinai e incoronare, diventare il nostro re, eccetera, cioè se tu mi prendi e mi sposti da un posto a un altro, come minimo, mi devi dare da mangiare e da bere. In Egitto avevamo mangiare e bere. Sì, era una brutta situazione, c'era la schiavitù, non eravamo liberi, quello che vuoi, ma mangiare e bere ce l'avevamo? Sì. Perciò se tu, Dio, mi prendi e mi trasporti, come minimo mi devi dare da mangiare e da bere. Chiaro, no? Palese. È questo una forma di amore? No. Quando Dio ti dà da mangiare e da bere, perché ti sta prendendo, ti sta trasportando in un altro posto, non è un gesto di amore, è un gesto minimo. Ti sto cambiando, ti sto portando, come minimo, visto che nel deserto non c'è modo di mangiare e da bere, te lo do io. Ti mando la manna e ti mando l'acqua dal pozzo di Miriam. Siamo? Ok? Perciò non è necessariamente un simbolo di amore. Quando invece parliamo della succà, la succà abbiamo detto, la succà è il simbolo di amore. Perché? La Sukkah rappresenta tutto quello che è un comfort che Dio ha dato agli ebrei, cose non necessarie. Acqua e cibo era strettamente necessario. Avere una nuvola sopra che ti copre il sole non è una cosa vitale. Ti organizzi, come fanno i beduini oggi, no? Si mettono questi turbanti e il sole non picchia. Allora, organizzatevi anche voi, ebrei, mettetevi un turbante, perché mai Dio ci deve dare la nuvola che copre il filtro al sole. C'erano altri modi. Di sera avete freddo? Copritevi. Perciò, se guardiamo questo concetto di Sukkah, a Sukkah non c'è niente di vitale. L'ombra, il calore, e questo e quest'altro. Sono tutte cose optional, extra, non niente di vitale. E qua si vede l'amore di Dio. L'amore di Dio non è ti do da mangiare, da bere, quello è umanità, il minimo che ti fai è mi mantieni in vita. Perciò non per forza vedi amore. L'amore lo vedi in qualcosa che Dio ti dà, anche se tu non ne hai necessità vitale di questa. Allora sì, ti tiro fuori dall'Egitto, ma ti tiro fuori e per 40 anni ti tengo in una palla di vetro. Non ti faccio soffrire, non ti faccio sentire mancanza di niente. La manna cade ogni giorno fresca, l'acqua è fresca, e i vestiti crescono su con te, e i serpenti si allontanano. Tutto quello che era, tutto questo miracolo che loro vivevano per 40 anni, erano tutte cose superflue e non vitali. Questa è una risposta. La seconda domanda era: perché di colpo la Halakhah dice se fa freddo, se piove o se sei sofferente, vai a mangiare in casa? Fa parte dello stesso concetto. Dio dice: Sman simchatenu, è momento di gioia. Se tu non hai gioia a mangiare in Sukkah perché piove, io non voglio che tu soffri. Vai a mangiare in casa. Perché fa parte della dimostrazione di amore che ci vuole dare Hashem, un amore al di là di ogni limite, al di là di ogni si chiama limite, al di là di tutto, addirittura vai a mangiare dentro. Perciò quando arriva Sukkot e noi entriamo nella capanna, dobbiamo sentire tutti questi concetti che stasera abbiamo parlato, dobbiamo sentirli, e allora sì che riusciremo a sentirci abbracciati, travolti, non travolti, così c'è?
Coinvolti.
Coinvolti, grazie, coinvolti, coccolati, che addirittura non ci dà soltanto l'acqua pulita, ma ce la dà anche Ferrara Red, frizzantina con un po' di ghiaccio e limone, cioè di più di quello che abbiamo strettamente bisogno. Questo è l'amore di Hashem che ci dimostra a Sukkot. E quando noi riceviamo questo tipo di amore, che ci dà anche ciò che non è necessario e non è vitale, allora come minimo noi dobbiamo ricambiare lo stesso discorso del viso a viso, noi dobbiamo ricambiare ad Hashem e dare a lui non soltanto. Prima avevo una lezione qua con i ragazzi, no? E dico, ho chiesto a uno: da quant'è che non mettete i fili? E lui mi fa: boh, non mi ricordo neanche. Faccio: wow. L'altro è un paio di settimane. Faccio: ma ragazzi, come potete voi ricevere 24 ore al giorno, per 7 giorni, per tutta la vita, ricevere da Dio ogni istante, Hashem ci dà, ci dà, ci dà, e non avete 3 minuti al giorno per ricambiare quello che Dio vi dà, mettendo i tefilin, fare una preghiera al volo? Com'è possibile? È il minimo che una persona, il minimo sindacabile che una persona può fare. La mattina è alzarsi, mettere tefillin e dire grazie a Hashem. Minimo. Perciò, e questo è il punto, quando noi vediamo tutto quello che Hashem ci ha dato in Sukkot e in generale la storia della nostra esistenza, come minimo ci deve risvegliare a dare indietro ad Hashem non il minimo necessario, ma un po' più del minimo. E questo molto in breve è un po' l'idea di Zman Simchatenu di Sukkot. A voi. Prego.
Posso fare una domanda? Volevo sapere, dopo aver fatto la mitzvah, insomma, di aver mangiato qualcosa sotto la sukkah, c'è una tempistica in cui è obbligatorio stare oppure dopo aver fatto la mitzvah si può andare via? Cioè si può mangiare?
Un minuto.
Ah, ok,
Il
perfetto.
tempo che una persona ci mette a mangiare. No,
Ok, grazie.
infatti ci sono molte persone che famiglie che conosco che da sempre sono abituati, vanno in sukkah, fanno le tirate daim, la mozzì, mangiano un panino, fanno il Birkat Hamazon e poi vanno a casa a mangiare. È una questione di minhag, per ragioni che così,
Vabbè,
insomma,
già che sei
non è
arrivato.
bellissimo,
Ok.
però hanno fatto comunque la mitzvah minima, come dici tu, minima
Certo,
sindacale.
certo. Sì. Vittorio, raccontaci qualcosa.
Dunque, a proposito di abbraccio,
No, quindi quando noi mettiamo il braccio, l'avambraccio e la mano è piccola, più piccola delle altre. Per cui come oggi ho seguito una lezione di Rabbe Kor, che dice che la sukkah ci sono tre lati, ma come minimo ci sono due lati e un pezzo, che sarebbe i due lati, sarebbe il braccio,
L'avambraccio, il braccio
l'avambraccio
e
e
un
la
pezzo di
mano,
mano, sì.
quando uno ti abbraccia. E questo mi è piaciuto tanto.
Giusto, giusto, giusto. Grazie, grazie, grazie. Qualcun altro? Corinna prima ha acceso il microfono, poi l'abbiamo azzittita. Dica qualcosa.
No, avete già dato la risposta,
Ah,
quindi
ok.
no, grazie, a posto.
Mara, facci sentire un po' di Roma. È scappata.
Sì, Rav.
Eccola, dici qualcosa.
Riguardo cosa? La succa? Riguardo l'abbraccio?
Quello che vuoi, chi pur, se no, su qua, quello che vuoi.
No, mi veniva in mente un aspetto della gestualità, no? Della mano destra e la mano sinistra, quella di Ava, credo, Chesed è la destra e la sinistra invece prendere, quindi questo scambio, no? Questo movimento che c'è, è un
Nella Kabbalah
movimento.
dice che la sinistra respinge e la
Spinge,
destra tira. Perciò
tira. Beh, è un po'.
rigore e amore.
Sì, rigore din, no? In questo
Sì,
senso.
sì, sì,
Ah,
sì.
sì. Questo mi sembra che è quello che Hashem fa sempre nei nostri confronti, e forse questo è il momento che Am Israel dovrebbe fare questo.
Amore e unità, assolutamente. Ah, certo, non l'abbiamo detto, è ovvio. Mangiare la sukkah è il simbolo di unità, perché
Certo.
tutti mangiamo sotto un tetto unico, certo. Grazie, Mara. Vedo Tamar, mi sembra che è un nome nuovo, mi sembra. Eccola, buongiorno, buonasera. Non la sentiamo, ha il microfono spento. Oh.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Stavo pensando a due cose, non so perché mi è venuto in mente. I due cherubini che stavano sull'Arca dell'Alleanza, che di Shabbat si dice che si guardavano, era forse un abbraccio simbolico. Allora anche la Sukkah, che è un tempo molto kadosh e di Simcha, significa quando siamo in pace, quando guardiamo uno l'altro, questo abbraccio simbolico che dura 7 giorni. Forse noi accogliamo con la Simcha, ma la vera Simcha è veramente questo abbraccio generale, abbracciare l'altro con pregi, difetti, abbracciare tutto quello che Hashem ci dà, pensando che tutto è per il bene, perché la Simcha è d'obbligo, non possiamo, cioè, dobbiamo cercare di non piangere. E credo che è veramente un tempo che lo vivo con una riverenza speciale, diversa anche dagli Yamim Noraim, in cui magari c'è più. Invece di questa gioia vorrei essere proprio all'altezza, vorrei essere consapevole. Tutto qua. E poi un'altra cosa dell'insieme, qui ho finito, non voglio togliere il tempo a nessuno, sempre l'idea dell'insieme. Quanto diciamo è importante la preghiera personale, quanto è bella la preghiera collettiva, anche a Kippur quando facciamo il vidui. Per i peccati che abbiamo commesso, perché noi preghiamo sempre comunque anche per gli altri che non hanno la possibilità o non lo so, per altre ragioni. Quindi l'idea di insieme, unità e gioia, diciamo, sono i valori da cui non ci dobbiamo mai staccare, anche quando è difficile. Tutto qua.
Lei a Roma? Ok,
Sì, sono a Roma.
benvenuta.
Grazie,
Ok,
cercherò di
grazie.
partecipare più. Devo dire la verità, ha tirato fuori, diciamo, de delle cose belle che. Non avrei pensato che le penso, non so come dirlo,
lei
però
viene questa settimana,
grazie.
qualcosa ci
Mi aiuterà molto in questi 7 giorni così meravigliosi.
Baruch Hashem, fa piacere.
Rav, mi può fare una cortesia? Possiamo dedicare la lezione per la Refuah Shelema di Giulia Bat Moran?
Amen. Giulia Vatmorani, qua sul mar, queste parole erano per lei. E
Amen. Amen.
per tutti
Grazie.
quelli che hanno bisogno di rifacere il mar.
Grazie.
Qualcun altro? Nessuno?
Vorrei dire qualcosa sulla gioia.
Sì.
Una cosa difficile molte volte avere gioia, specialmente nei momenti che stiamo passando. Quando si entra nella succa, c'è una cosa magica che almeno a me succede così. Qualunque sia lo stato d'animo con cui entro, che sia una cosa, qualcosa di, della mia vita privata o di quello che succede in questo momento nel mondo che ci fa tutti, spesso rattristare, quasi sparisce, quasi scompare perché c'è questa forza spirituale molto forte. E questo viene dalla parola, secondo la Kabbalah, dalla parola Yitzhak. Yitzhak vuol dire ridere. Yitzhak è esattamente al centro di Avram, Yitzhak e Jacob. E noi vediamo questo dal fatto che beh, Emsa Emet, la verità sta nel mezzo. Quando capiamo questa cosa qui, che la verità sta nel mezzo, Avram è troppo chesed, troppo amore. Dall'altra parte, Yaakov è Tiferet che è una unione fra Chesed e Gevurah. Mentre Gevurah qua, che sembrerebbe essere la cosa din, la cosa, in realtà è l'altra faccia della moneta della gioia, perché al centro Yitzhak è ridere, e quindi quando uno ride, la Gevurah diventa gioia, perché si capisce che la Gevurah è semplicemente uno strumento per fare tikkun, per risolvere. Infatti c'è anche un detto degli anni 70 che diceva sarà una risata che vi seppellirà, e ridere e esorcizzare lo Yetzer Hara, ridere e proprio scaricare ogni situazione negativa, ridere è la simcha, è il sohek, e infatti Yitzhak Avinu era un olat nimah, era esattamente un sacrificio perfetto e non potevo uscire da Israele perché rappresenta Eretz Israele. E questa gioia qui si estrinseca e si manifesta completamente nei giorni di Hag Simchateno, che è proprio Sukkot e con Simchat Shoeva, che è la pulizia dell'altare con l'acqua che rappresenta la Torah.
Grazie, grazie, grazie. Zac. Qualcun
Molto
altro?
in più. Poi
Dottor Messina, vuol dire
non
qualcosa?
dimentichiamo gli Uspizin che vengono a visitarci ciascuno per giorno, quindi danno un cavolo enorme alla nostra succa, anche se frequentata da un unico costruttore della succa, non è mai solo perché ogni giorno c'è sempre un ospite di grande kedushah.
Giusto, giusto, giusto. Va bene, va bene. Noi adesso.
Posso confessare invece una cosa? Io faccio parte della categoria di persone che in succa si sente a disagio. Perché, a parte che qua c'è caldissimo ancora, e poi alla sera ci sono i moscerini, e poi perché siccome noi non abbiamo il terrazzo, cioè il terrazzo c'è ma non si può fare, bisogna farla giù, e allora devi prendere tutto e portarlo giù, e poi è tutto così, mi
E
dà un
diceva,
sentimento.
provi a pensare che in realtà Pesach, Sukkot andava celebrato a Pesach, in realtà, perché l'uscita dall'Egitto è a Pesach. Si figuri se lei doveva fare il seder di Pesach con tutto in Sukkah. Cioè, ringraziamo Hashem che li ha separati.
Ma io però, siccome tutti hanno parlato di grande gioia, io li ammiro. Io mi ricordo quando
Ma
sono venuta.
è la sua anima che gioisce quando vai in succa.
No, ma io mi ricordo quando sono venuta a abitare qui a Cadera, la prima sera in Succa, mio marito l'aveva fatta, no? Giù in basso, dove la fanno tutti, nel loro posto auto. Io non ho paura dei gatti, ammetto. Tutta la sera un gatto, siccome era all'aperto, è venuto praticamente a fianco a me e mi ha fissato tutta la sera perché evidentemente voleva il cibo. E io ho passato tutta la sera terrorizzata dal fatto che questo gatto potesse saltare sul tavolo e saltarmi addosso. Scusate.
Ok.
Vittorio, te non hai paura, no?
Non hai idea, volume.
Sì.
E allora, cioè, siccome le donne non sono obbligate, la prima sera va bene, ma vabbè,
Poi basta, va bene.
scusa,
Io
l'ho
tutte le
voluto
sere.
dire perché
Vittorio, c'è il
mi
gatto tu. Eh? Vittorio, c'è
devi.
un gatto.
Ah,
No,
sì.
Vittorio ha fatto vedere che c'è un gatto.
Sì.
Al gatto in succa.
Ok, qualcun altro che vuole dire qualcosa? Mi sembra che qualcuno ha scritto qualcosa, qualcuno vuole leggere, per favore. Nella chat, qualcuno ha scritto qualcosa.
Io confermo quello che ha detto poco fa il Rav, che quando si entra dentro la succa, appena si valca la soglia della succa, uno si dimentica quasi per magia le situazioni che sono fuori, come se tu entri in un altro ambiente, un'altra dimensione, per cui io
Sì.
non mi dimentico mai la voglia di entrare nella succa, perché porta gioia. Secondo me c'è una cosa di quello che noi non possiamo capire perché, ma secondo me
C'è
c'è un contatto
un
con
qualcosa di
qualcosa che è più
magico.
forte. È
Sì.
magico, è vero? Io penso così.
Sì.
Penso così. Ok, grazie
Proprio.
comunque.
Grazie a lei, grazie a lei. Va bene, anche okay, noi vediamo. Allora, lunedì prossimo è festivo? No. Perciò ci vediamo sicuramente lunedì prossimo per questa lezione. E
Quando è che
probabilmente.
fa Fincapita Soeva Ravetskian? Perché
Ah, non lo so. Non lo
se lo fa lunedì diventa
Vabbè, vediamo.
problematico.
Ci scriviamo e domani sera al 90% facciamo la diretta domani anticipata
Su Facebook
su Facebook. A
alle
tutti.
21
Avete
alle
detto
21:30.
normale. Sì, una buona
Questa è
serata
la
e un Chag Sameach.